beneficiare della luce solare, la quale, sebbene rara e pallida, soleva sostare lì, per quel tanto da permettere al fattore di organizzare il suo lavoro. Per l'appunto, il battaglio aveva da poco battuto 6 volte la campana, la quale, echeggiando, portava l'ora tratta fin là nel cortile dove si intersecavano, variegate, le ombre del nuovo mattino. Intanto il signor Brontavid stava ancora nella fattoria, indaffarato fra ciotole di varia capienza che andava riempiendo, già da un po' di tempo, con frumento e soia, crusca, latte e acqua, mentre andava spargendo sul piano ghiande, mele, vari tipi di frutti, nonché scorze di agrumi in frantumi che, staccandosi dalle sue corpulente mani, finivano la corsa fra i sedimenti di paglia intrisi di fanghiglia e strappi di vecchie setole di ciuchini. I suoi gesti tratteggiavano la personalità di un uomo dalla scarsa sensibilità, mai propenso a facili sentimentalismi e soprattutto privo di sogni. Egli aveva un'andatura altalenante, scuoteva il capo a destra e a mancina, sbuffava continuamente come un treno a vapore, accigliandosi, mentre, con fare guardingo, guardava l'intorno con la coda dei suoi iracondi occhi. Era, come si suole dire, un uomo tutto di un pezzo. Un individuo veramente diffidente che non tollerava di essere preso in giro, neanche per un momento. Ecco perché, temendo di poter subire una burla, aveva pensato di marchiare a fuoco, sulla cotenna, il nome di ogni ciuchino presente nella fattoria. Tuttavia, il suo allevamento, un tempo cospicuo, ormai si era ridotto ai minimi termini, sicché tutto quello che ancora rimaneva in vita era rappresentato soltanto da un ciuchino al quale aveva affibbiato il nomignolo di ciuchinetto. È bene sapere che egli aveva deciso di destinare tutta la sua collera a questo povero animale. Questo nomignolo, ciuchinetto, egli non l'aveva scelto a caso, ma sì, col proposito di umiliare e schernire il ciuchino. Infatti, tale soprannome conteneva in sé tutti gli elementi lessicali atti a produrre un suono dal significato inequivocabile. Il nome ciuchinetto significava, al fine, ciuchino inetto. Quando lo chiamò, il ciuchino se ne accorse subito, come sempre, sicché gli andò incontro là, oltre l'uscio che dava sull'aia, attraversando il quale si mostrava il consueto cielo uggioso, la cui luce fioca si stemperava già nelle ciotole piene di acqua piovana putrida. Quel giorno, nell'aria, spirava un vento gelido che, sfiorando il terreno, lo rendeva ghiacciato. Frattanto, il freddo intenso stava gelando, per l'appunto, quell'ampio cortile in cui un tempo si trovavano i ciuchi. Poco dopo, infatti, quello spiazzo divenne simile a una pista di pattinaggio. Ciuchinetto, che ivi stava transitando, come era solito fare, con andatura vivace, fu colto di sorpresa, sicché non ebbe il tempo di frenare la corsa sul selciato viscido, per cui riuscì a mantenere l'equilibrio tra una piroetta e l'altra, finché, scemate le forze, si trovò catapultato per terra, scivolando come un birillo sulla ghiaia gelida. Cosicché, in poco tempo, si trovò a sbattere contro il muretto di recinzione prospiciente, che si trovava a pochi centimetri dal reticolato che separava l'aia dal bosco. In un baleno, là si trovò, quindi, appiccicato in una posa statuaria, sicché, guardandolo da lontano, appariva simile a una scultura marmorea. Dopo l'urto, però, quella figura artistica perse presto consistenza, sgretolandosi come un wafer. Il fattore, vista quella performance, ora lo guardava con aria arcigna, avvicinandosi lentamente, borbottava, scuotendo il capo, in segno di disappunto. Quando gli fu vicino, si fermò e, spalancando quella sua bocca dalle mascelle quadre, sputò un grido ruggente che rintronò l'aria intorno, come quando un tuono di bassa quota sconvolge la radura, recando tremore alle dimore. «Insomma, basta! Maledetta bestiaccia! Disperazione mia! Che cosa ti è preso oggi? Sei stata forse morsa dalla Tarant?» Prima di finire la frase, però,